Ed eccoci qui ad Abramo, gloria, gloria.
Buongiorno fratelli, Dio vi benedica. Studiamo oggi la vita di Abramo, che per me è l'esempio più affascinante di obbedienza,
Amen,
nella Bibbia.
amen, amen.
Ci sono stati tanti uomini di Dio obbedienti, però lui ha dovuto sacrificare la cosa che gli è costato di più, che amava di più.
Il figlio, ma non solo quello, prima di arrivare al figlio, Dio gli ha tolto tutto il resto.
Wow.
E poi gli ha dato tutto, ma con extras. Gloria a
Allora, cosa
Dio.
impariamo da Abramo oggi?
Ma guarda, Abramo comincia il suo cammino ufficialmente in Genesi capitolo 12, ma attacchiamo all'11, così che andiamo a vedere cosa succedeva nella sua famiglia, la sua tribù, suo padre che si chiamava Tera. Vuoi andare al verso 25, undicesimo capitolo di Genesi. Abramo abbandona tutto.
Verso 25. Dopo aver generato Tera, Nahor visse 119 anni e generò figli e figlie. Tera visse 70 anni e generò Abramo, Nahor e Haran.
Quindi Abramo ha due fratelli, Naor e Aran. Va bene, avanti.
Questa è la discendenza di Tera. Tera generò Abramo, Nahor e Haran. E Haran generò Lot.
Quindi attenzione, quindi Lot era il nipote di Abramo, per questo che lui lo prende con sé.
Haran morì alla presenza di Tera, suo padre, nel suo paese nativo, in Ur dei Caldei.
Bene, che non era proprio, va bene, lui veniva da Ur. Veramente il posto di
E
partenza,
dove era questo Ur?
sì, che oggi quel posto si chiama Iraq.
Verso 29. E Abramo e Nahor si presero delle mogli. Il nome della moglie di Abramo era Sarai.
Sarai, che poi diventa Sara.
E il nome della moglie di Nahor, Milca, figlia di Haran, padre di Milca e padre di Iscah.
Capito, Milca, che poi più avanti vedremo che Milca è la madre di Rebecca che si sposerà con Isacco.
Ah sì?
Sì.
Ma Sarai era sterile, non aveva figli. Verso 31.
E questa è una cosa che vedremo più avanti, come mai Dio ha fatto in modo che Sarai era sterile. E questo lo vedremo più avanti quando svilupperemo la storia più avanti su Agar, che come Paolo parla ai Galati e lì c'è una significati molto profondi tra Sara, che era diciamo, dalla genealogia di Abramo, e Agar, che invece era egiziana. Comunque, questa qui è un'altra storia. 31.
Poi Tera prese suo figlio Abramo e Lot, figlio di Haran, cioè il figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abramo, suo figlio, e uscirono insieme da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Ma giunti a Haran vi si stabilirono.
Allora,
E cosa significa che Tera, il padre di Abramo e tutta la famiglia volevano andare in Canaan?
sì, e come mai? Innanzitutto, chi è Tera? Questa è una buona domanda. Cioè, chi è Tera?
Il padre di Abramo.
Sì, io pensavo che semplicemente Tera, essendo il padre di Abramo, della genealogia che parte da Adamo, che si vede in tutta la Bibbia. E poi arriviamo fino a Gesù, lo vediamo in Luca, in Matteo, vediamo le genealogie, c'è dentro Tera. E pensavo che era il nome di Dio, invece no, Tera era un idolatra.
Oh, com'era idolatra.
Il padre di Abramo era un idolatra.
Perché è nella discendenza di Sem, figlio di Noa.
Sì, a discendenza di Sem, però era una capra. Come
Come lo sai? Che
lo sai?
era capra.
Come lo sappiamo, andiamo a Giosuè,
Sì.
devi andare al capitolo 24.
Giosuè.
Ci sei?
Sì.
Ecco, batti un colpo. Verso 2.
Giosuè capitolo 24, verso 2. E Giosuè disse a tutto il popolo: Così parla l'Eterno, il Dio di Israele. Nei tempi passati i vostri padri, come Tera, padre di Abramo e padre di Nahor, abitarono di là dal fiume e servirono altri dei. Wow! Giosuè capitolo 24, verso 2.
Quindi
Wow!
servirono altri dei.
Tera, il padre di Abramo, non serviva il Dio di Noa, di Noè?
No.
Incredibile,
Ecco,
servirono altri
sì,
dei.
anch'io quando ho fatto la ricerca biblica, Caspiterina, questo qua adorava gli idoli, per questo che Dio gli ha detto a Abramo, lo vedremo al capitolo seguente, Genesi 12, lascia tutto, abbandona tutto e parti.
E allora perché Terra vuole andare nel paese di Canaan? Con quale proposito? Come mai ha saputo di fare questo?
Terah, il padre di Abramo, dice che è scritto che, appunto, Genesi 11:31, uscirono insieme da Ur dei Caldei, ecco appunto che veniva da Ur, che è moderna Iraq, per andare nel paese di Canaan. E come mai Terah vuole andare a Canaan? Che questa è una cosa, una terra promessa che Dio voleva dare, ha
Ad
dato
Abramo.
ad Abramo. E in effetti loro non erano degni di andare insieme ad Abramo nella terra promessa. Non era come Abramo, Isacco, Giacobbe, che erano degni proprio di Dio. Invece qui c'è stata una grande separazione. E allora che succede? Aggiunti ad Aran, dice verso 31, vi si stabilirono.
Ah, si
Quindi,
fermò.
sì, non ho, cioè non, per qualche motivo hanno dovuto accompagnarli in mezza strada. Perché Aran, dove si stabilirono, dove è oggi? È nell'odierna Turchia, la Turchia del sud, sulla frontiera con la Siria. Lì c'è Aran. Quindi non entrarono nella terra promessa. Il Signore fece in modo che sì, li accompagnarono fino a là, per qualche motivo che la Bibbia non specifica, però lì il Signore li fece fermare, capisci?
Sì. Io ho sempre pensato che Abramo ha imparato le cose di Dio, del Creatore, da suoi padri, dalla sua famiglia, dalla genealogia di Noè. E come mai Abramo ha iniziato a conoscere il vero Dio se suo padre non lo ha insegnato?
Ma guarda, miracolo di Dio.
No, davvero.
Un miracolo di Dio. Guarda, se andiamo a Giudici 6, lì vediamo una cosa simile. Andiamo a Giudici 6. Ecco, devi andare 24 fino al 26.
Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare all'Eterno e lo chiamò Jehovah Shalom. Esso si trova anche oggi a Ofra degli Abiezeriti. In quella stessa notte l'Eterno gli disse:
Prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di 7 anni, demolisci l'altare di Baal che appartiene a tuo padre e abbatti l'Asherah che gli sta vicino. Poi costruisci un altare all'Eterno, il tuo Dio, in cima a questa roccia, nell'ordine dovuto. Prendi quindi il secondo toro e offrilo in olocausto sulla legna dell'Asherah che avrai abbattuto.
Giudici capitolo 6, da versi 24 a 26. E cosa significa?
Significa
Non vedo niente di
che
collegato.
era una cosa ricorrente che quando Dio usava una persona come usò Abramo e come usò Gedeone, che qui Giudici 6 sta parlando, che spesso i genitori non erano affatto, non stavano adorando Dio, non erano con la fede dei figli, Abramo, nel caso di Tera e Gedeone. Di quando lui fu chiamato, capisci?
Quindi ci sono tempi in cui Dio si rivela a qualche suo scelto, suo eletto, e si rivela da solo e lo insegna tutto da solo.
Così è stato. Se guarda, è successo anche a me così. Mio padre è comunista, stalinista, marxista, ma adorava veramente queste cose e tutta la vita se la passava a convertirci. Ci predicava una religione, eh?
Al comunismo.
Stalin, un galantuomo, il comunismo, una cosa umanitaria. E tu, ma guarda, bah, e dicevo, papà, ma guarda che senti, guarda che c'è la in Siberia, mandano la gente come se niente fosse. E fa, ma che stupidaggini, stai credendo alla propaganda americana? Cioè, praticamente per filo e per segno mi ripeteva le cose che dicevano al circolo dei comunisti, capito? E non c'era niente da fare. E no, perché era una zucca durissima mio padre. E come mi sono convertito io? Da solo, il Spirito Santo è venuto e avevo 7-8 anni, e Spirito Santo mi ha evangelizzato. E facevo sogni terribili d'inferno. Mi sognavo che ero nell'Hades, mi sognavo. Adesso lo capisco. Un luogo di sofferenza orribile, terribile, demoni di tutti i colori. E allora ho cominciato, ero in frustrazione terribile. Un giorno, cosa ho trovato? Per terra stracciato una mezza pagina, una paginetta di un catechismo cristiano. E c'era solamente due illustrazioni. Una era il paradiso, tutti felici, e l'altra l'inferno dove bruciavano. Spirito Santo mi ha detto: questa è la verità, questa è la realtà. Io non sapevo che era lo Spirito Santo, avevo 8 anni e in tutti i modi volevo andare in paradiso, non volevo andare all'inferno perché sapevo che l'inferno c'era, avevo esperienza io. E a 9 anni mi sono convertito, ho ricevuto Gesù e quel giorno la mia vita è cambiata completamente. Non sognavo più l'inferno, che era un sogno ripetuto. Dallo stesso giorno ho cominciato a sognare che io ero un principe in cielo, il figlio del più grande re. Io sapevo che mio padre era il re dei re, il re dell'universo. E però la mia vita era dura, difficile. Appena mi sono salvato, ho cominciato a lavorare a 9 anni. E dura, mamma mia, mi trattavano come uno straccio. Era durissimo, però. Lo Spirito Santo mi parlava, adesso so che era lo Spirito Santo, mi diceva: guarda, tu devi andare attraverso questo addestramento, perché come principe devi imparare queste cose. E mi sognavo sempre questo regno meraviglioso, un castello di favola, dove c'era gente meravigliosa, bellissima, vestiti, sai, come in costume, tipo il Rinascimento, così, no? Tutti quei, ma vestiti però di nobiltà. Va bene.
E perché Dio non si rivela in questo modo a ogni persona sulla terra, come ha fatto con Gedeone, con te, con Abramo?
Ma Gesù ha detto: nessuno può venire a me se il Padre non lo manda. E perché il Padre non li manda certi? Non sono pronti. Perché Dio non converte gli ebrei? Perché gli ebrei sono 2000 anni che non vogliono convertirsi, che Dio non li converte. Non è Dio, Dio aspetta che la maturazione sia completa. Infatti vediamo che nei passaggi dove parla dell'Armageddon, tempo della fine, Zaccaria capitolo 12 e 14, è lì che si convertono gli ebrei. Zaccaria 12 verso 10, la conversione di Israele alla settima tromba di Apocalisse 11. Vediamo ai versetti 12, 13 fino al 15 che Israele si converte subito prima di Armageddon, dopo il rapimento. Comunque questo è un altro studio che facciamo nel corso biblico.
Quindi Abramo ha conosciuto Dio da solo, ha formato, si è costruito una relazione con Dio da solo.
Beh, Spirito Santo.
Sì, ma senza la Bibbia, senza, come noi abbiamo la parola, lui niente.
Senza i genitori che lo hanno avviato. E questo l'ho passato con esperienza personale, diretta. E dopo il Signore mi ha dato il privilegio di pregare con tutta la mia famiglia e ci sono convertiti quasi tutti, tranne uno,
Grazie
che lui crede adesso di dischi volanti, quelle cose lì. Ma gli altri sono tutti salvati,
Dio.
meravigliosamente.
Grazie Gesù.
E poi il Signore, lo Spirito Santo era con me. Una notte, per esempio, mi sveglio nel mezzo della notte di soprassalto e metto a parlare ad alta voce, si svegliano tutti e mia madre si mette a gridare. La casa era piena di gas, c'era una perdita della bombola, saremmo morti tutti. Però il Signore mi ha svegliato, non era il mio tempo per morire e neanche la mia famiglia. E tante altre cose così sono avvenute nella mia vita che il Signore teneva la sua mano su di me e la tiene su tutti i suoi figli che lo amano, lo cercano, lo seguono. Amen.
Amen, grazie Gesù.
Guarda, leggiamo l'ultima scrittura di Genesi 11.
E il tempo che Tera visse fu di 205 anni. Poi Tera morì in Haran. Quindi il padre di Abramo non ce l'ha fatta mai ad arrivare in Canaan. Genesi 11, verso 32.
Beh, no, lì morì lì perché praticamente ormai cioè, era di intralcio. Cioè Lotta si è comportato male e lui si sarebbe comportato peggio.
Oh.
Almeno Lotta ha seguito un po'.
Mm-hmm.
E comunque Pietro, il Pietro di Pietro lo chiama l'uomo giusto. Insomma, non era troppo giusto.
Giusto
Cioè,
degli altri.
gli angeli hanno dovuto trascinarlo. Prenderlo per la mano, non voleva smuoversi, cioè era troppo lento, ha perso la moglie, è diventata una statua, insomma, un disastro. E Tera era peggio, uno che adorava idoli. Guarda, andiamo a Genesi 12, verso
Or l'Eterno disse ad Abramo: Vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò.
1. Quindi qui non sta. Attenzione a non confondersi qua. Quindi Dio non chiama Abramo a uscire da Ur. Va bene, lì tutti partirono da Ur.
Sì.
Solo che, diciamo, la tribù si fermò ad Aran,
Che è in Turchia, dici?
che è in Turchia, sì, la Turchia di oggi. E però Abramo invece gli dice, lascia, vattene nel tuo paese, dal tuo parentado, quindi dalla tua tribù, e vai nel paese che io ti mostrerò. E qui parte Abramo. Va bene? Allora, verso 2.
Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. E benedirò tutti quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Genesi 12 da 1 a 3.
Qui vediamo che tutte le famiglie della terra che sono benedette in
E
Abramo.
com'è
E
possibile questo?
Dio ha scelto lui come Abramo, che vuol dire padre, e poi fu cambiato in Abramo, padre di molte nazioni. Infatti Abramo ebbe tanti figli, non solo con Sara, ma anche con Keturah e con altre. E allora, diciamo, la terra fu benedetta da Abramo. Abramo, dopo il diluvio, lui fu il padre delle nazioni di Dio, primariamente Israele. Poi ci sono due Israele, ovviamente. C'è cioè l'Israele della disubbidienza, che il Signore punisce, e l'Israele della ubbidienza, quella che arriva fino a Cristo e che seguono la promessa che Isacco ricevette da Abramo. Ci sono due Israele, quella vera e quella falsa, come vediamo anche in Apocalisse 2:9, Apocalisse 3:9 parla della falsa Israele. Vediamo anche in Romani capitolo 2 verso 28, Romani 9 verso 6, 7, 8. Vediamo lì la Israele falsa e la Israele vera, la Israele della promessa in Abramo e l'Israele invece che disubbidisce. Questa è un'altra storia.
E dice in verso 3, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Questo si applica anche a noi?
Beh, noi credenti in Cristo siamo per eccellenza il popolo di Dio, dico i cristiani veri, ma anche tra i cristiani veri ci sono quelli ubbidienti e disubbidienti. C'è la Laodicea, la chiesa cristiana disubbidiente, e c'è la Filadelfia, Chiesa cristiana ubbidiente, anche chiamata la sposa di Cristo, alla quale speriamo di appartenere. Amen.
E allora come si applica la prima parte del versetto a noi? Benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà. Cosa significa per noi?
E vuol dire che, per esempio, quelli che ci maledicono saranno maledetti, quelli che ci benedicono, quando diciamo noi, benedicono noi. Parliamo della discendenza di Abramo che poi arriverà a Cristo. Quelli che adesso tutte le promesse di Abramo sono in Cristo adesso. Quindi quelli che benedicono o maledicono Cristo e il cristianesimo vengono benedetti o maledetti. Quindi attenzione a volte io evangelizzavo nelle strade e mi dicevano: tu sei un imbroglione, non sei un missionario. E tu stai attento perché se io lo sono. È pericoloso quello che stai dicendo. Quando accusarono Gesù di fare miracoli col potere del diavolo, il Signore disse: rischiate l'inferno perché state peccando contro lo Spirito Santo. E io gli facevo leggere questa scrittura nelle strade, quando evangelizzavo nelle strade, e dicevo: guarda, guarda cosa dice qua. tu mi maledici o dici male, è lo stesso, stai attento che il male che mi auguri cade su di te. Come fate a dire che sono un imbroglione, che non sono missionario, che non sono cristiano? Stai attento perché se lo spirito che è in me, che ti sta evangelizzando, è quello di Cristo, quindi lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo contro il quale tu stai combattendo. Glielo facevo leggere e a volte si offendevano anche. Non voglio, nessuno vuole essere maledetto. Ma allora perché maledici gli altri? Fermavo gente per strada ad evangelizzare. Tu non mi conosci, improvvisamente sai già che sono un falso missionario. Capisci? Non la prendevano bene. È una scrittura che ho usato di rado, però l'ho usata. Gesù non andava in giro a dire: attenzione, peccate contro lo Spirito Santo, rischiate l'inferno, come ha detto in Matteo capitolo 12. Molto spesso, sempre che l'ha detto solo una volta, perché lo hanno proprio provocato. E lui fa i miracoli con lo spirito di Satana e lui si è sentito proprio ed esploso. Bene, fermiamo qui per oggi.
Sì, grazie, Dio ti benedica. E continuiamo con Abramo dopo perché è molto interessante.
Domani.
Grazie.